Capitolo 25. Commento Luca, capitolo 5, da 1 a 11. La chiamata dei discepoli. Sul mar di Galilea spuntava l'alba. I discepoli, stanchi per una notte di pesca infruttuosa, erano ancora nelle loro barche. In quell'ora mattutina Gesù si recò lungo la riva del mare per trovare un po' di riposo, lontano dalla folla che lo seguiva costantemente. Ma subito la moltitudine cominciò a raccogliersi intorno a lui. Erano tanti e lo incalzavano da tutte le parti. I discepoli nel frattempo si erano avvicinati alla riva e Gesù, per sfuggire alla pressione della folla, entrò nella barca di Pietro e gli chiese di scostarsi un po' dalla riva, così tutti potevano vederlo e udirlo meglio. E dalla barca ammaestrava la gente. Era una scena gloriosa per gli angeli. Il loro condottiero seduto su una barca di pescatori, cullato dalle onde, mentre proclamava la buona novella della salvezza a una folla attenta accalcata sulle rive del lago. Colui che era oggetto di alto onore nel cielo annunciava le grandi cose del suo regno all'aria aperta a gente comune. In realtà non poteva esserci un ambiente più adatto al suo lavoro. Il lago, i monti, i campi, il sole che illuminava la terra, tutto illustrava le sue lezioni e le imprimeva nelle menti. Nessuna lezione insegnata da Gesù fu infruttuosa. Ogni suo messaggio penetrava nelle anime come parole di vita eterna. La folla cresceva. Vegliardi appoggiati ai bastoni, contadini robusti scesi dalle colline, pescatori abituati alla dura fatica del lago, mercanti, rabbini, ricchi e sapienti, giovani, vecchi, ammalati e sofferenti, si accalcavano per ascoltare le parole del Divino Maestro. I profeti avevano contemplato in anticipo queste scene e avevano scritto: «Il paese di Zabulon e il paese di Neftali sulla via del mare, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce, su quelli che giacevano nella contrada e nell'ombra della morte una luce si è levata». Gesù, mentre predicava, non pensava solo alla folla che era riunita davanti a lui, ma anche ad altri uditori. Spingendo il suo sguardo attraverso le età, vide i suoi fedeli gettati in prigione o portati in tribunale. Li vide nella tentazione, nella solitudine e nell'afflizione. Egli scorse ogni scena di gioia, di conflitto e di ansietà future. Sebbene si rivolgesse a coloro che gli stavano intorno, parlava anche a quelle altre anime per trasmettere loro un messaggio di speranza nella prova, di conforto nel dolore e di luce celeste nelle tenebre. Attraverso lo Spirito Santo, quella voce che parlava da una barca sul lago di Galilea avrebbe arrecato pace ai cuori sino alla fine dei tempi. Finito l'insegnamento, Gesù si rivolse a Pietro e lo invitò a prendere il largo e a gettare la rete. Ma Pietro era scoraggiato. Durante tutta la notte non aveva preso nulla. Nel silenzio delle ore notturne aveva pensato alla sorte di Giovanni Battista, solo nella prigione. Aveva pensato alle prospettive che si aprivano davanti a Gesù e ai suoi discepoli, all'insuccesso della missione in Giudea, alla malvagità dei sacerdoti e dei rabbini. Anche nel suo mestiere non aveva avuto successo e nel guardare le reti vuote l'avvenire gli sembrava cupo e sconfortante. E Simone, rispondendo, disse: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti». La notte era il momento più adatto per la pesca con le reti nelle chiare acque del lago. Gettare le reti di giorno, dopo essersi affaticati senza successo durante l'intera notte, sembrava del tutto inutile. Ma Gesù lo aveva ordinato e l'amore dei discepoli per il Maestro li spinse a obbedire. Simone e suo fratello gettarono la rete. Quando la tirarono, c'erano così tanti pesci che stava per rompersi. Chiesero allora aiuto a Giacomo e a Giovanni e le due barche si riempirono quasi sino al punto da affondare. Pietro non pensò più né alla barca né al carico. Questo miracolo, più di qualsiasi altro che aveva visto, era per lui una manifestazione della potenza divina. Vide in Gesù il Signore della natura e si sentì impuro in presenza della divinità. L'amore per il Maestro, la vergogna per la propria incredulità, la gratitudine per la pazienza di Gesù e, sopra ogni altra cosa, la coscienza della propria indegnità. Tutti questi sentimenti finirono per sopraffarlo. Mentre i suoi compagni vuotavano le reti, Pietro cadde ai piedi del Salvatore esclamando: «Signore, dipartiti da me, perché sono uomo peccatore». La stessa presenza della santità divina aveva fatto cadere il profeta Daniele come morto ai piedi dell'angelo di Dio. Il profeta disse: «In me non rimase più forza, il mio viso mutò colore fino a rimanere sfigurato». E Isaia, quando contemplò la gloria del Signore, esclamò: «Ahi, lasso me, che io son perduto, poiché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei han veduto il Re, l'Eterno degli eserciti». L'umanità, con le sue debolezze e il suo peccato, si trovò di fronte alla perfezione della divinità e Pietro si sentì insufficiente e impuro. Lo stesso sentimento provano tutti coloro che hanno il privilegio di vedere in visione la grandezza e la maestà di Dio. Pietro esclamò: «Signore, dipartiti da me, perché sono uomo peccatore». Rimase però aggrappato ai piedi di Cristo, sentendo che non poteva separarsi da lui. Il Signore rispose: «Non temere, da ora innanzi sarai pescatore d'uomini». Isaia ebbe l'incarico di predicare il messaggio divino dopo aver contemplato la santità di Dio e aver riconosciuto la propria indegnità. Anche Pietro fu chiamato a lavorare per Gesù solo dopo aver rinunciato a se stesso e aver sentito la sua dipendenza da Dio. Fino a quel momento nessuno dei discepoli aveva seguito Gesù a tempo pieno. Essi avevano visto molti dei suoi miracoli, udito molti dei suoi insegnamenti, ma non avevano completamente lasciato le loro normali occupazioni. Erano rimasti amaramente delusi per l'imprigionamento di Giovanni Battista. Se la missione di Giovanni aveva un tale esito, potevano nutrire poca speranza per il loro maestro, giacché tutti i capi religiosi erano coalizzati contro di lui. Stando così le cose, erano ritornati per un po' di tempo alla pesca. Ma ora Gesù li chiamava ad abbandonare completamente il lavoro e a seguirlo. Pietro aveva risposto alla chiamata. Appena raggiunsero la sponda, Gesù disse agli altri tre discepoli: «Seguitemi, ed io farò di voi dei pescatori d'uomini». Essi lasciarono subito ogni cosa e lo seguirono. Prima di chiedere loro di abbandonare reti e barche, Gesù li aveva assicurati che Dio avrebbe provveduto alle loro necessità. Per aver messo la sua barca al servizio dell'opera evangelica, Pietro fu ampiamente ricompensato. Colui che è ricco verso tutti quelli che lo invocano ha detto: «Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante». In quella misura era stato ricompensato il servizio del discepolo. Ogni sacrificio compiuto al suo servizio sarà ricompensato secondo l'immensa ricchezza della sua grazia. Durante la triste notte passata sul lago, i discepoli lontani da Cristo erano stati assaliti dal dubbio e si erano affaticati invano. Ma la presenza del Maestro li rianimò nella fede e procurò loro gioia e successo. Lo stesso è per noi. Senza Cristo il nostro lavoro è infruttuoso e noi siamo inclini allo scoraggiamento e alle lamentele. Ma quando Gesù è vicino, Quando lavoriamo sotto la sua direzione, allora ci rallegriamo per le prove della sua potenza. Satana vuole indurre allo scoraggiamento mentre Cristo infonde fede e speranza. La grande lezione di questo miracolo vale anche per noi. Colui che con la sua parola ha radunato i pesci del mare può altresì attrarre i cuori umani con i legami del suo amore in modo che i suoi servitori divengano pescatori d'uomini. Quei pescatori di Galilea erano uomini semplici e ignoranti, ma Cristo, luce del mondo, li preparò per l'opera alla quale li aveva scelti. Il Salvatore non disprezzava l'istruzione. La cultura è una benedizione quando è guidata dall'amore di Dio ed è messa al suo servizio. Ma egli lasciò da parte i sapienti del suo tempo perché erano troppo egoisti e sicuri di sé per amare l'umanità sofferente e divenire suoi collaboratori. Il fanatismo impediva loro di lasciarsi ammaestrare da Cristo. Il Signore Gesù cerca strumenti docili, capaci di comunicare la sua grazia. La prima lezione che deve imparare chi vuole collaborare con Dio è quella di diffidare di sé. Solo così si può divenire partecipi del carattere di Cristo. Questo risultato non lo si ottiene con la scienza delle scuole, ma con la sapienza appresa dal Divino Maestro. Gesù scelse dei pescatori illetterati, non imbevuti delle tradizioni e degli errati costumi del tempo. Erano naturalmente uomini ricchi di talenti, umili e desiderosi di imparare, che egli poteva formare per la sua opera. Si incontrano a volte nella vita di tutti i giorni uomini impegnati pazientemente nei lavori più modesti, i quali non sanno di possedere delle capacità che, se sviluppate, li metterebbero sullo stesso piano degli uomini più stimati. Una mano abile può risvegliare quelle capacità latenti. Questi furono gli uomini che Gesù chiamò come suoi collaboratori e che ebbero il privilegio di unirsi alla sua opera. I grandi di questo mondo non hanno mai avuto un tale maestro. Quando i discepoli uscirono dalla scuola del Salvatore, non erano più uomini ignoranti e incolti. Gli assomigliavano nella mente e nel carattere, e chi li guardava si rendeva conto che erano stati con Gesù. Il principale scopo dell'educazione non è quello di comunicare semplicemente delle conoscenze, ma di trasmettere un'energia vivificante mediante la comunione delle menti e degli animi. Solo la vita genera la vita. I discepoli ebbero il grande privilegio durante 3 anni di vivere in contatto quotidiano con quella vita divina da cui provengono tutti i beni. Giovanni, il discepolo prediletto, sentì più di tutti i suoi compagni l'influsso di quella vita meravigliosa. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. È della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Gli apostoli del Signore non avevano in sé alcuna ragione di vantarsi. Il successo delle loro fatiche era dovuto a Dio solo. La vita di questi uomini, il carattere che si formarono e l'opera potente che compirono sono una dimostrazione di ciò che Dio è pronto a fare per tutti coloro che sono docili e ubbidienti. Più si ama Cristo, più si può fare del bene. Non vi sono limiti all'utilità di colui che, avendo messo da parte il proprio io, lascia che lo Spirito Santo agisca nel suo cuore e consacra a Dio tutta la sua vita. Dio istruirà giorno dopo giorno e ora dopo ora tutti coloro che si sottomettono alla disciplina necessaria senza lamentarsi né soccombere lungo la strada. Dio desidera impartire la sua grazia. Se il popolo allontana da sé gli ostacoli, egli farà scorrere in abbondanza, attraverso i canali umani, le acque della salvezza. Se degli uomini modesti fossero incoraggiati a fare tutto il bene possibile, se il loro zelo non fosse represso, vi sarebbero centinaia di operai dove se ne trova uno solo. Dio prende gli uomini come sono e se essi si sottomettono a lui li forma per il suo servizio. Quando un'anima riceve lo Spirito di Dio, tutte le sue facoltà sono vivificate. Con la guida dello Spirito Santo, la mente che si consacra pienamente a Dio si sviluppa in modo armonioso, si rafforza, comprende e osserva la volontà di Dio. Il carattere debole e vacillante si trasforma e diventa forte e saldo. Con un'adorazione continua, il credente crea fra sé e Cristo una relazione così stretta che diviene a poco simile al Maestro, sia nella mente sia nel carattere. I suoi rapporti con Cristo gli consentiranno di avere idee sempre più chiare e ampie. Avrà una intelligenza più penetrante e un giudizio più equilibrato. Chi si mette al servizio di Cristo è talmente vivificato dalla potenza del sole di giustizia da portare frutti abbondanti alla gloria di Dio. Uomini molto colti nelle lettere e nelle scienze hanno ricevuto preziose lezioni da umili cristiani che il mondo considerava ignoranti. Ma questi oscuri discepoli hanno conseguito una educazione nella scuola migliore. Si sono seduti ai piedi di colui che ha parlato come nessun altro uomo.